È già così tardi, non so. Io sento che è necessario un momento di tornare a chiarire un punto che continuamente vedo contestato, che è il problema del male. Che il male diventa la ragione di una continua accusa, di un continuo giudizio, perché hai fatto così, com'è che e ognuno continuamente viene incollato contro i guai che ha combinato. Un pochino bisogna provare a ritirare fuori la cosa. Tra l'altro hai nominato il diavolo qua. E uno dice: ho un diavolo per capello. Anche se ne ha pochi, un diavolo per capello. E il diavolo per capello te lo sei voluto enorme, ma è saltato addosso. Questo bisogna proprio sapere. Non credo di essere eretico sostenendo in fondo l'innocenza del peccatore. Il peccatore non è un colpevole, lo è, ma prima di tutto il peccatore è una vittima, è un prigioniero. Perché è quel tuo figlio che non funziona e che ti spezza il cuore, è vittima del suo male. Certo ci sarà un concorso di responsabilità, di errori, ma di fatto in questo momento è molto più piccolo del diavolo che lo azzanna e lo batte. Un amico che precipita nella droga, è inutile che lo sgridi. Bisogna provare a aiutarlo, a fare qualche cosa per lui che serva veramente. La sgridata non serve a niente. Lo isola, lo convince sempre di più che lui da quel buco lì non uscirà più. Bisogna fare qualche cosa di diverso. Basta questa accusa, basta, è insopportabile. Tra l'altro, permettetemi di dire, è esattamente contraria all'esperienza che tutti abbiamo. Perché se sei iracondo, sei incavolatissimo contro la tua iracondia, però lo sei. E la tua iracondia potente ti convince, ti spinge, e tu hai quel dire: la prossima volta non ci casco più. Ci casco. No? Non è così? È inutile dire migliore. E anche quando i preti usano questo termine, convertiti. Convertiti. La cosa migliore che potrei fare sarebbe convertirmi a un salvagente che passa vicino, se no a me che non c'è niente da fare. O c'è un salvagente o se no vado sotto. Allora, sto diavolo, io non dico che ha le corna, che fa i fumi, che c'è un forcone. Io dico però che è una certa esperienza della negatività, del male, di quello che noi per primi non vorremmo, che però è più forte di noi. Chi in un modo, chi in un altro. C'è qualcuno che sta un po' meglio? Beh sì, l'esperienza del Vangelo, la memoria del Vangelo indica qualcuno che ha la via un po' più facile. Sono gli umili. E gli umili sono avvantaggiati, perché loro sono abituati a pensare che non sono buoni di niente e che non sono capaci di niente, e quindi alla minima roba piantano una grappa, un capriccio, dammi una mano, aiutami, vieni, com'è che ancora non mi aiuti. Solo che le parole che io ho detto adesso, sapete cosa sono? La preghiera. La preghiera che cos'è? È una cosa per elevarsi nello spirito. è una cosa perché sono sotto fino a terra. E dico, vieni aiutato, vieni presto il mio aiuto, dice Mosè. Abbi misericordia di me, abbi pietà di me. E molte volte nella Bibbia Dio si prende anche delle grandi gridate. Com'è che non ti importa di noi? Com'è che non ci guardi con lo sguardo misericordioso? E qualche volta viene anche un po' preso in giro. Dice, ma porco cane, ci hai tirato fuori dall'Egitto, fatto attraversare il mare, portato nel deserto, adesso tutti gli egiziani saranno a ridere con la pancia tra le mani perché ci hai portato nel deserto per farci crepare qui. È per quello che ci hai tirato fuori? Per farci crepare qui? Ecco, la preghiera, se e quando è un grido degli umili, è indubbiamente dei vantaggi di altri. Li ha anche fra di noi, no? Quel noioso che continua a telefonare, ho bisogno di vederti, ho bisogno di parlare, poi torna. Insomma, mi stufa. Però, se fossi stato un po' più umile anch'io, se fossi venuto a chiederti un favore, se ti avessi chiesto di consolarmi, se ti avessi telefonato per dire vieni a trovarmi perché sto male, se tu fossi stato con me così semplice e tenero, io non avrei avuto timore di venirti a dire ho combinato ancora una stupidata. Il vero motivo per cui io sono un pessimo prete è che carogna come sono, faccio paura, capisci? Quello lì è il problema. Che te a lui il guaio che hai fatto glielo diresti tranquillo. Sai cosa ho combinato? Gliela dici. E a me non lo dici tanto tranquillamente, perché hai paura. Capite? Ma il gioco è severo, eh? Il gioco è severo. Provare a vedere il carcere, in parte anche l'ospedale, le cliniche psichiatriche, le case dove c'è dentro una persona sola incrugnita e angosciata, le nozze che non tengono, gli anziani vecchi che si sentono abbandonati, i bambini con una sproporzione tra baci e sgridate, tra baci e regole, troppi pochi baci e troppe regole. È un argomento serio. Va bene, basta. È un argomento serio per il quale c'è la festa di oggi. Ve l'ho già raccontato qualche volta. Sul balcone del paradiso, una sera, a prendere il fresco, il Padre Eterno e suo figlio, il primogenito, l'eletto. E il padre che gli dice, ma hai visto il traio? E lui guarda giù dal balcone tutto il mondo, oh ragazzi, ma come si fa? E dice, ma io gli ho mandato giù anche la legge, ci sono sti ebrei che rompono le scatole a tutti dicendo c'è la legge di Dio, state buoni, mettetevi in ordine, ma oh, serve poco. Ma dove lo vuol portare il padre? Che cosa vuol domandare a sto figlio? E a un certo punto gli dice, ormai è metà della notte, ho fatto una pensata, forse sarebbe meglio che andassi giù te. Giù io. Ma perché? Poi come? Insomma, alla fine si mettono d'accordo. Ed è stato Natale. Ed lui è venuto. Quel bambino di Betlemme. I magi venivano da lontano, i pastori più da vicino con un agnellino, qualche cosa, eh? Perché? Perché un piccolo popolo e qualcuno aveva capito. È quello lì, è quello lì. È successo a Natale, vi ricordate? Siamo, come dicevo, a 40 giorni dopo. 40 giorni fa era Natale. E c'è questa festa. Ed è una festa degli ebrei, prima di tutto, perché l'ultima battuta che Dio ha dato contro gli egiziani perché mollassero sta povera gente è stata tremenda. Ha detto, adesso vi faccio fuori tutti i primogeniti. E ha fatto fuori tutti i primogeniti degli egiziani, ma invece tutti i primogeniti degli ebrei si sono salvati perché avevano ucciso l'agnello per fare la Pasqua, ma gli avevano detto detto: se te col sangue dell'agnello pingi la porta, l'angelo sterminatore vede il sangue dell'agnello e va via. E non. Fatto sta che tutti i primogeniti degli ebrei non erano stati uccisi. E però Dio gli dice: bene, non li ho uccisi, però il primogenito di ogni famiglia me lo devi consacrare. E quindi il primogenito era sempre consacrato. Questo qui, questo topo qua, era il primogenito, 40 giorni dopo c'è la legge e lo vanno. Non è che li ammazzano i primogeniti, li si riscatta con un sacrificio, eh? Porti lì, invece che far fuori un bambino, fanno fuori una pecora, fanno fuori un vitello. C'è anche l'offerta dei più poveretti, bastano due tortore, basta una colombina, porta quello lì e tu riscatti con quello il tuo bambino, che quindi è consacrato a Dio. Ma la consacrazione a Dio non vuol dire che è stato ucciso nel tempio, è consacrato a Dio. Siamo tutti consacrati a Dio. Sarai te che fai il tratto, no, anche te. Quando ci si sposa, il prete dice solennemente: voi siete già consacrati mediante il battesimo, oggi il Signore vi regala anche il matrimonio come ultimo colpo della consacrazione, sacrifica la tua vita, sposa. Consacrazione vuol dire che tu non sei più tuo, ma sei di Dio. La consacrazione vuol dire questo, capisci? Io sono del Signore. E se uno è sposato, dice: io sono della Virginia. Vuol dire che tua moglie Virginia, tu sei dedicato a lei. Il senso del matrimonio è che la tua vita è dedicata al Signore attraverso la dedicazione d'amore che tu hai verso quella persona, che per te è il segno del Signore. Occhio a sposarsi, perché è una roba grossa. Pensateci bene, pensateci bene. Dunque siamo tutti consacrati al Signore. Bene, Gesù oggi è venuto per questo. Però sapete già che cosa succede, no? Che lui è stato consacrato al Padre. E però non uccideranno l'agnello, ma uccideranno lui, l'agnello. È venuto per questo. È venuto perché il Padre ha capito che l'unico modo per far qualche cosa di buono per questa moltitudine di sciagurati era mandar giù uno che offrisse la sua vita per tutti loro. È per quello che è diventato quel bambino di Betlemme. È per quello che adesso, 40 giorni, viene presentato al Tempio, ed è per questo che questa festa di oggi è come sullo spartiacque tra il Natale, è venuto in mezzo a noi, come uno di noi, come un bambino tra gli altri, bene, e la Pasqua, e andrà a finire, che regalerà la sua vita, tutta la sua vita, per la salvezza. Poi, ma chi è? È il figlio del capo, questo qui, è il figlio di Dio, è Dio, perché Gesù è Dio. Invece che essere un Dio che ti aspetta alla fine e dice: ti hai fatto questo, ti hai fatto questo, sei giù qui, sei là, sei condannato, il nostro è un Dio che tutte le volte che uno dice: ma quello lì ne ha fatto più di Bertoldo, quello lì non può, dice, lui alza la mano, il figlio di Dio, e dice: pago io. Pago io. Adesso non ho tempo di farvi vedere, ma c'è proprio dentro anche questa parola, nelle parole che abbiamo scritto. Lui si mette come quello che paga il debito. Dice: tuo figlio ha svaligiato la gioielleria, adesso va in galera per 40 anni. Cioè, pago io, aspetta, pago io. Pago io. La croce del Signore, capite? È un riscatto. La parola riscatto c'è qui dentro anche oggi. È un riscatto. Bisogna pagare sta roba perché si è fatto questo guaio. Pago io. Il sangue di Dio, perché il sangue di Gesù è il sangue di Dio, è il prezzo pagato per le mie colpe, per i miei peccati. Altrimenti il paradiso non ci va. Il paradiso non è che ci si va perché si è bravo. In paradiso ci si va perché lui è talmente buono e ci vuole talmente bene che ha dato la sua vita per me. Questa è la follia della fede cristiana. È una follia buona. Chiudiamo il libro e cambiamo pagina, cambiamo libro. Ma se teniamo questo libro, e io lo tengo, perché sennò sono perduto senza questo libro, se teniamo questa parola, se teniamo questa persona che è il figlio di Dio, è quello che ha già pagato per il tuo male e per il mio male. E ci siamo visti in alcuni, almeno a messa domenica scorsa, e ci ritroviamo qui, io con il carico delle mie infedeltà in questi giorni e con le persone che ho trattato male, e dico, oh, sono qua nel mio solito disastro e sono qui a farmi prendere dalla misericordia di Dio, che dice: prendete, mangiate, questo è il mio corpo, bevete, questo è il mio sangue, per la vostra salvezza. Questo è il nostro compito storico. Siamo al mondo e siamo nell'umanità per dire, non solo fra di noi, ma a tutti e soprattutto a tutti i molto lontani e molto diversi: guarda che Dio è buono, guarda che anche se ti condanna, ma guarda se più sottilmente e più profondamente tu ti senti condannato, perché hai sbagliato il bersaglio della vita. Sapete che peccare nell'ebraico, nella lingua ebraica, vuol dire un cacciatore che sbaglia la mira, vuol dire sbagliare la mira. Non ci ho preso. La vita l'ho mandata a catafascio. Domani fa. No. È la grande obiezione di Dio. È la grande misericordia di Dio. Per cui sono morti i bambini degli egiziani, sono stati consacrati quelli degli ebrei, per arrivare a questo bambino speciale, che è quello che regala la vita, cioè che vuole che tutti abbiano la vita. Ma se l'hai fatta troppo grossa, come dicevo prima, più tenera sarà per te la carezza di Dio. Se usciamo da questo, usciamo dal mistero cristiano, usciamo dal motivo per cui siamo qua, perché siamo qui per questo. Si chiama Eucaristia, che nel greco vecchio vuol dire ringraziare. Siamo qui stamattina a ringraziare chi? Il buon Dio. Perché? Perché da quella chiacchierata, quella serata sul balcone del paradiso, ha mandato suo figlio e suo figlio è venuto a salvare. È importante questa festa, perché se era la domenica normale, e stiamo leggendo il Vangelo di Matteo, no, alla domenica, oggi avremo ascoltato l'inizio di quel grande discorso che Gesù fa e che si chiama il discorso della montagna, e che incomincia con quella roba che si chiamano le beatitudini: beati i poveri in spirito, beati i miti, beati quelli che fanno pace, beati quelli che sono misericordiosi. Perché sono beati? Perché assomigliano a Dio. Capite? Perché quelli lì li ha fatti proprio con uno stampino speciale. Beati, beati. A partire da quello, siccome vuole che siamo beati tutti, lui fa un grande discorso per farci capire che tutti però dobbiamo entrare in questa beatitudine. Che tutti dobbiamo entrare in questa bellezza della vita. E che cosa vuol dire entrare in questa bellezza della vita? Fare una scommessa. Qual è la scommessa della vita? Che è sempre Pasqua. È sempre Pasqua. Cosa vuol dire che è sempre Pasqua? Vuol dire che siccome ieri sera abbiamo litigato, oggi prima di pranzo, bisogna che ci sentiamo col cellulare, o se ci vediamo lì fuori, ci diamo una abbracciatura. E diciamo, ma le ragioni per volerci bene sono molto più importanti delle cavolate che ieri sera. E così si va verso Pasqua, si va dal conflitto alla pace, dalla solitudine alla comunione, dal peccato al perdono, da quello che ci divide a quello molto di più e molto più importante che ci unisce, sempre verso Pasqua. non verso la condanna, non verso la morte, no. C'è un giudizio di Dio, che è un giudizio che Lui ha nei confronti di ogni vita. Su quel giudizio non abbiamo il diritto di entrare. In quel giudizio la Chiesa non vuole entrare. Se qualcuno nella Chiesa ci vuole entrare, è matto. Perché la Chiesa invece è stata inventata da Dio per essere precisamente lo strumento della riconciliazione. Capite? Bisogna in qualche modo, non magari con le parole, con uno sguardo, con una carezza, come ci si saluta, come si apre il portafoglio, come si perde il tempo, non lo so, far capire a quello là in fondo, ce l'hai anche tu uno là in fondo. Ebbene, gli devi far capire che anche lui però è amato da Dio. E lo devi far capire perché tu prima di tutto nel nome di Dio lo ami e tu sei la sua voce di Pasqua, perché anche se la sua vita è vergognosa, tu lo inviti a cena a casa tua. E tu sei contentissimo di prenderlo sotto braccio e camminare per via indipendente. Dici, ma guarda bene, ma guarda quello lì che compagnia. Certo che è. Certo che è. Vi ricordate il figlio di Dio? È un mangione e un beone. Certo. Certo. E protestavano i poverini. Dicendo, ma oh, ma chi è che ha bisogno del medico? Il sano e il malato. Cosa facciamo, la congregazione dei sani? Cos'è la Chiesa? La congregazione dei sani? Sarebbe un'ipocrisia tremenda, perché noi siamo, noi per primi consapevoli di essere una riunione di povera gente, una riunione di malati, una riunione di peccatori, che vengono qui non per dire a se stessi che sono bravi, per dire che sei bravo potevi stare a casa tua. Ma sono venuto qui perché? Perché insieme a voi ho bisogno di chiedere che il Signore, malgrado tutto, sono 70 quasi 4 anni che non combino un turno, Lui mi prende sullo stesso. E questo evidentemente diventa una responsabilità della vita, no? Perché? Perché anche tu sei qui per la Pasqua. Perché se a casa tua questo gioco della Pasqua non lo fai tu, chi è che lo fa? Perché a scuola non lo fanno, nel lavoro non lo fanno, nelle professioni non lo fanno, nella politica non lo fanno. Allora lo devi fare tu. Tu sei il segno di Pasqua a casa tua. E certamente non sei il segno di Pasqua perché fai delle prediche di rimprovero, ma perché hai una parola e tu stesso sei una parola di misericordia e di pace. Questa è la Pasqua. Noi siamo al mondo per celebrare la grande riconciliazione, a tutti i costi, a tutti i costi. Ci sono degli ossi duri? Eh sì, li conosco perché ci sono dentro anch'io. Se prima si poteva dire che ci sono delle ossa più tenere, che sono gli umili, le ossa più dure non sono quelli che hanno sfruttato la suocera, un po' anche l'essere, il capo, no, non è quello. È quello che invece continua a avere ragione lui, continua a non avere bisogno di niente, di nessuno lui, continua a essere lui quello che giudica gli altri perché lui è l'unico bravo della donna. Quello certo un po' rischio forte, quello un po' rischio forte. Perché? Perché può darsi che la superbia della vita ti rende incapace di dire, oh, mi puoi dare una mano? Che dicevamo alle preghiere, e che però è una cultura fra di noi, capisci? Imparare a chiedere di darsi una mano. Tante volte siamo tornati su questa cosa. La sapienza della mendicità è molto importante, eh? È molto importante. Altro che stringere i denti e mandarli in rosso. Bisogna gridare che si ha bisogno, se no il gioco diventa pericoloso. Oh, ci capisci che con Dio è talmente stretto che alla fine ti prega e prende solo anche a te. Però gli si crea delle difficoltà e anche noi ce le prendiamo. Siamo esortati in questi mesi del nuovo Papa a considerarci una chiesa di peccatori, e poi per esempio dice, no, mi piace di più una chiesa tutta squarciata, tutta disordinata, tutta sporca, perché? Perché è stata tutta in giro, è vero? E andando a cercare di qua e di là, cioè, oh, come ridotto, ma ti sembra che la domenica si venga così in chiesa? E il Papa dice, io preferisco così, che tutti ordinati con la cravatta tutti per te, tutti chiusi là dentro a dire per fortuna che noi siamo bravi. Ma no, no, è negata la realtà ecclesiale questa sera. Com'è bella invece la tua famiglia, com'è pasquale la tua famiglia. Ah, dice, noi nessuno va a messa, noi proprio giusto i sacramenti ancora una volta ogni tanto. Sì, ma è piena di pasqua, perché avete compassione l'uno dell'altro, perché vi inseguite col vostro affetto, perché siete disponibili a mandar giù anche delle lacrimone spaventose pur di avere un sorriso di riserva da tenere fuori all'ultimo momento, perché se no che sera è senza quel sorriso. Come sono belle le case di Pasqua, com'è grande la storia arricchita da questi angeli della misericordia di Dio. E allora te puoi dire quella tua nonna, io posso dire quel mio papà, quella maestra di seconda elementare, quel capo degli scout, quel bagnino al mare, che non so, chissà se è un umano. E invece ha detto quella parola, capisci? Ha avuto quella. E per tutta la vita ci si ricorda una cosa piccolissima che è stata decisiva. È vero? Ti ricordi quella vicenda, ti ricordi quella persona e improvvisamente balza avanti. E chi è per te? La memoria del Signore. Me lo vedo anche quando dico le parole della consacrazione. È lì. E sorride anche lui, intorno alla stessa messa. Solo che è stato protagonista in quel momento della messa del Signore. E malgrado fossi quello che fossi, lui per me ha aspettato il Padre. E mi ha passato il calcio della salvezza. Prendete e bevete. Ma non posso, prendete e bevete. Prendete. Questo è un pasto per i peccatori. Non è un pasto per i giusti. Bene, allora la candela. Siccome abbiamo acceso le candeline, bisogna continuare. Processione delle candeline fino alla notte di Pasqua, avete presente la luce di Cristo, mi piace le candeline. Non perdiamolo di vista. Perché? Perché tutto quello che abbiamo davanti, queste domeniche fino a Pasqua, sono tutte luce di Pasqua, insegnamento di Pasqua. Annuncio che la Pasqua è più forte della morte, di ogni divisione e di ogni guardia. Allora ogni domenica, come se fosse la candela. Non accendiamo le candele perché lui ne ha acceso un lume nel nostro cuore e nella nostra mente. Custodiamo questo lume della speranza. Non lasciamoci ingannare dalla durezza e dalla violenza della vita. Non è che perché la vita è violenta ha ragione a lei. No. No. L'ultima parola che ha ragione non è la giustizia. L'ultima parola che ha ragione è l'amore. Per cui sarà anche giusto che io non sono degno di stare qui in mezzo a voi, ma siccome lui mi vuole bene, mi dovete tenere, mi spiace, e spero anche che mi teniate con affetto. Te in ogni caso voglio averti qua con affetto, con gentilezza, e voglio che qui tutti ci accogliamo con gentilezza, con riconoscenza, perché tutti siamo dei non aventi diritto, ma tu con il tuo affetto hai creato un posto anche per me, e di questo ti ringrazio.